come detto nel sottotitolo, il tema ricorrente nei capitoli che compongono il libro è la risposta a un interrogativo, e cioè vi è la possibilità di indicare un percorso che consenta di diventare maggiorenni, dove è evidente che questo percorso riguarda non già l'acquisizione di una condizione anagrafica, perché evidentemente se ci si limita a questo aspetto si potrebbe limitarsi a rispondere che si diventa maggiorenni quando si compiono 18 anni, ma il percorso riguarda invece un vero e proprio commiato dalla condizione di minorità, che è indipendente dalla età anagrafica. Credo che ciascuno di noi abbia esperienza di persone che hanno da tempo valicato la soglia fatidica dei 18 anni e che non si può dire si comportino da maggiorenni, così come abbiamo anche esperienza di giovani che non hanno compiuto i 18 anni e che manifestano invece una sorprendente maturità. E allora il libro cerca di indagare le varie forme e i diversi percorsi che possono consentire appunto di uscire dalla minorità conquistando lo statuto di maggiorenni.
Lei dà risposta a questo quesito attraverso un percorso filosofico, perché di solito questo è un tema che viene affrontato dalla psicologia.
Sì, certo. E in effetti abitualmente si ritiene che questa tematica sia, diciamo così, appannaggio esclusivo delle ricerche di psicologia dell'età evolutiva, che certamente hanno la loro dignità e il loro specifico interesse, ma non sempre si riflette in maniera abbastanza approfondita sulla dimensione filosofica di questo problema, cioè sull'individuazione di ciò che vuol dire davvero essere maggiorenni. E in questo senso io ho cercato da un lato di descrivere un itinerario di carattere filosofico, in maniera particolare riferendomi a due autori particolarmente significativi, e cioè Platone e Kant, ma direi che poi lo sforzo maggiore di questo libro è indicare alcune figure simbolo desunte in maniera particolare dalla letteratura e dalla drammaturgia, che possono aiutarci a capire quali ipotesi possano essere additate per questo processo di transizione dalla minore età fino alla maggiore età.
Facendo qualche esempio dal punto di vista filosofico, come si diventa maggiorenne?
Ma questo tra l'altro è il riferimento ad alcuni scritti kantiani che vengono abitualmente trascurati e che invece a mio giudizio hanno un'importanza rilevante. Sono, devo dire, in buona compagnia se si pensa che un autore dell'importanza di Michel Foucault, che pure non nutriva una particolare tenerezza nei confronti di Kant, proprio pochi mesi prima di morire aveva scritto un saggio nel 1984 nel quale riconosceva in uno scritto di Kant apparentemente minore, quello la cui traduzione italiana del titolo suona "Che cos'è l'illuminismo?", aveva riconosciuto in questo scritto un vero e proprio passaggio d'epoca, nel senso che secondo Foucault con questo saggio Kant darebbe inizio alla modernità, e la tesi che Kant sostiene in questo importante saggio, solo apparentemente minore, è che si diventa maggiorenni quando si ha il coraggio, questa è proprio l'espressione kantiana, di pensare con la propria testa, perché secondo Kant fino a che demandiamo ad altri quella che ironicamente Kant chiama la fastidiosa occupazione di pensare, fino a che ci lasciamo guidare da tutori più o meno disinteressati che pretenderebbero di pensare al posto nostro, fino a che questo accada noi restiamo minorenni. Possiamo invece ritenere di aver valicato il confine della maggiore età quando saremo in grado davvero di esercitare liberamente le nostre capacità intellettuali pensando appunto con la nostra testa. E questa soluzione kantiana a me pare essere una delle più interessanti, seconde e anche suggestive formule per delineare il percorso che ci conduce fuori dalla minorità.
Per arrivare alla maturità il percorso non è sempre lineare, anzi molto spesso è un percorso abbastanza tortuoso. Riprendendo il sottotitolo, perché per arrivare appunto alla maturità la porta è stretta?
Ma io ho scelto come titolo questa citazione dal Vangelo di Luca perché mi è sembrata particolarmente appropriata. C'è questo passo del Vangelo di Luca che, come molti altri passi dei sinottici, presenta alcuni caratteri di enigmaticità, nel senso che, rivolto ai suoi discepoli, Gesù dice: combattete per passare dalla porta stretta. Questa espressione è in realtà, se ci si pensa, sorprendente, perché probabilmente ci si attenderebbe l'invito a rilassare il massimo impegno per passare dalla porta più larga, dalla più comoda, dalla più agevole. E invece, secondo Gesù, il massimo dell'impegno deve essere rivolto al tentativo di affrontare quel passaggio difficile, impervio, e faticoso e in parte anche doloroso, che è la porta stretta che conduce alla maturità. Da questo punto di vista possiamo capire una delle dimensioni più interessanti e significative di questa tematica, e cioè il fatto che diventare maggiorenne non è l'acquisizione una volta per tutte di una condizione stabile, ma è una specie di combattimento che si ripropone costantemente, per il quale non possiamo mai dire di aver vinto definitivamente la partita, perché dobbiamo dimostrare costantemente sul campo la capacità appunto di essere diventati maggiorenni. È davvero una porta stretta quella che conduce alla maturità, e appunto le diverse figure di carattere filosofico ma anche letterario che analizzo nel testo sono una testimonianza di quanto questo passaggio possa rivelarsi impegnativo.
Nel suo libro viene spesso fuori anche il tema del parricidio.
Sì, certo, anzi, volendo proprio ridurre a uno schema il percorso che ho cercato di tracciare in questo libro, credo che si possano indicare sostanzialmente due ipotesi alternative relative all'acquisizione della maturità. La prima è appunto quella in cui il rapporto col padre, che è comunque un rapporto decisivo nella vita di ciascuno di noi, assume la forma di una esplicita contrapposizione, di un conflitto che può giungere al limite del parricidio. E qui il riferimento emblematico è alla figura di Edipo, il quale non solo nella lettura che ne propone Freud, ma più in generale già nella tragedia di Sofocle e Edipo Re, è proprio il personaggio che riesce a realizzare la transizione, il passaggio attraverso la soppressione, attraverso l'attacco diretto al padre culminante col parricidio. Ho cercato di mostrare come questa strada impegnativa, dolorosa, persino angosciosa, mediante la quale si diventa grandi, insomma, si diventa adulti, quando effettivamente o simbolicamente si riesce a uccidere il padre, questa strada non è solo quella di Edipo, ma è anche quella di Amleto, è anche quella che troviamo campeggiare nel romanzo di Dostoevsky, I fratelli Karamazov. Poi vi è una strada alternativa che in qualche modo assume il rapporto col padre in termini rovesciati, non più la ribellione verso il padre, spinta al limite del parricidio, ma al contrario, la piena totale obbedienza, lo svuotarsi in modo da rendersi accoglienti alla volontà del padre, il diventare adulti proprio in quanto non si oppone alcuna resistenza a farsi, diciamo così, abitare dalla volontà del padre. E qui i riferimenti, le figure sono desunte in maniera particolare dal primo e dal secondo testamento, la figura di Abramo, colui che è considerato il padre della fede e che alla chiamata di Elohim risponde eccomi, la figura di Gesù che nell'orto del Getsemani, nell'imminenza di essere catturato e messo a morte, dice non mea sed tua voluntas fiat, rivolto al padre, sia fatta dunque non la mia volontà ma la tua. Oppure anche la figura di Francesco d'Assisi, in cui le nozze con la povertà sono una rappresentazione metaforica potentissima di questa spoliazione, autospoliazione, di questo svuotamento finalizzato a soggiacere alla volontà del padre. Insomma, questo libro cerca attraverso queste figure di descrivere due percorsi diversi e alternativi attraverso i quali diventare grandi.